Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Oggi prosegue per scrittrici triestine la nostra intervista alla scrittrice Maria Grazia Lonza, che legge per noi il suo racconto Fioi, che al 19° concorso internazionale di scrittura femminile Città di Trieste ha ricevuto il premio della Consulta. Racconto che abbiamo ascoltato nella sua prima parte, e forte è l'emozione per la sua scrittura, come cita la motivazione del premio. Una scrittura intensa e pacata, leggo, senza commenti, racconta di un uomo che, malgrado gli anni, rischia la propria vita per salvare i ragazzi, i fioi. Non è un eroe che avrà onori e riconoscimenti, ma un uomo che ha avuto il coraggio di esserci. Il vecchio pescatore Tony aiuta i giovani, Giuseppe, Nino, Zvanco, a scappare dall'Istria. E allora alla scrittrice, a Maria Grazia Lonza, che ringrazio per essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, ti chiedo di raccontarci questa tua esperienza di scrivere una storia tutta al maschile. Tony e Giuseppe, cosa incarnano per te?
Guarda, in questo racconto appunto sono presenti questi quattro personaggi, due, tre ragazzi che scappano e Tony il pescatore. In realtà appunto sono due i veri protagonisti. Tony, che per me rappresenta la compassione, intesa però in senso laico, come una partecipazione emotiva. Tony è un uomo che ha rispetto della debolezza e della fragilità umana e fa ciò che io penso che tutti dovremmo fare, cioè aiutare gli altri, perseguendo non il proprio punto di vista, ma quello di chi sta in difficoltà, e ha la capacità di sentire dolore il dolore e la tristezza dell'altro senza aggiungere la propria paura e il proprio turbamento, ma non lo fa per altruismo, ma lo fa perché per prendersi cura degli altri alla fine vuol dire prendersi cura di se stessi e della propria umanità, e per me questo è fondamentale. Era un punto quasi sacro che volevo sottolineare. E poi c'è Giuseppe, che invece rappresenta proprio la fragilità dell'inesperienza, che incarna l'apparente debolezza della gioventù, che cerca nello sviluppo della sua personalità dei referenti sicuri, degli appigli, purtroppo che in situazioni critiche spesso vengono a mancare. Quando io parlo del mare, il buco nero davanti ai ragazzi di questa barca, un'immagine molto chiara ed è quasi una metafora di vita. Però proprio da questa consapevolezza di questa fragilità comune e dal confronto di questi ragazzi che poi parlano lingue diverse, hanno provenienze diverse, diverse motivazioni che li hanno portati a scappare, proprio da questa diversità è vista come ricchezza e nasce una nuova forza che li porterà insieme alla salvezza. Questo è il mio, è proprio un chiaro invito ad avere il coraggio di esserci, che poi era il tema proposto dal concorso di scrittura.
A proposito del concorso, di questo 19° concorso internazionale di scrittura femminile Città di Trieste, ricordo che tutti i racconti premiati, segnalati, sono riuniti in una silloge edita da Luglio Print Trieste, una edizione che si è potuta realizzare grazie anche al contributo della Fondazione Casali. Allora, Maria Grazia, ti lascio alla lettura della seconda parte del tuo racconto.
Sì, ricominciamo, i ragazzi sono nella barca.
Buona lettura e buon ascolto.
Tony sentiva la bocca farsi amara. Girava e rigirava tra i denti una sigaretta, la spiegava con grande rabbia, quasi volesse aspirare pure la paura che percepiva in tutti loro, per poi disputarla fuori e vederla svanire in una nuvola assieme al fumo. Legò meglio il fazzoletto che portava al collo, l'aria si stava raffreddando e l'umido che li avvolgeva entrava nelle ossa. Gettò un'occhiata a quei tre. Giuseppe si stringeva intorno alla gola il bavero della giacchetta. Nino si abbracciava alle spalle per darsi calore. Svonco stava quasi nascosto tra le reti, tutto accartocciato. Li osservò con infinita compassione. Sembravano corpi senza più energia, esausti, naufraghi alla deriva. E forse lo erano. Ognuno per ragioni diverse. Così, d'improvviso, ruppe il silenzio. Fioi, ho delle coperte là sotto da mettere indosso, se gave freddo, e go pan beccio se gave fame, e l'acqua non manca se vuole bever. Quell'offerta espressa con tono gentile, protettivo, che quasi contrastava col rude aspetto di chi l'aveva fatta, colpì l'equipaggio. Grazie, rispose subito Giuseppe, chinandosi a prendere le coperte e passandole agli altri. «Tovala!» disse prontamente Svonco, prendendo il pane e dividendolo in parti uguali. «Sì, grazie, mi gaveria sede!» concluse Nino, attaccandosi alla bottiglia di vetro. Improvvisamente la barca sembrò rianimarsi. Ognuno era preso nel soddisfare una necessità primaria, e questo allentò la tensione. Mentre mangiavano il pane duro come fosse una prelibatezza e bevevano l'acqua come avessero un buon bicchiere di vino, in quella semplice ma per nulla banale convivialità ritrovarono il piacere della loro giovinezza, riaffermando la forza di un comune istinto di sopravvivenza. Era come se il nodo emotivo che fino a quel momento li aveva stretti, annichilendo reazioni e sensazioni, si fosse improvvisamente sciolto e ognuno, riprendendo quella cima persa all'ormeggio, la stesse ripescando e la porgesse all'altro per creare una catena di aiuto che li avrebbe portati insieme alla salvezza. Guardando quei tre ragazzi di nuovo vivi, Tony pensava al dono meraviglioso della giovinezza, che ti permette un sorriso anche in momenti dolorosi, perché hai ancora poca esperienza e molta speranza che rimangano solo momenti. E quel tipo di leggerezza, di ingenua capacità, è nonostante tutto il più bel regalo che la vita ci offre, un dono che suo figlio non aveva più potuto ricevere dopo che una fucilata l'aveva colpito mentre correva per mettersi in salvo. La morte era stata più veloce della vita, ma questa volta lui non le avrebbe più concesso di bloccare altri fioi. E così, dopo tanto che non lo faceva, chiese aiuto a Dio per loro e per se stesso. Quella determinazione che aveva il sapore di uno strano presentimento gli diede nuova energia e come un padre attento e premuroso invitò i ragazzi a riposare. «La sarà lunga stanotte, cerchè di dormire un poco, fioi, risparmi energie, vi sveglierò quando arriveremo». E loro obbedirono. Giuseppe, disteso sotto la coperta, ripercorreva col pensiero quella giornata tremenda. Tenendo chiusi gli occhi, tante immagini gli si accavallavano davanti e il cervello elaborava un susseguirsi di ipotesi e progetti. Non riusciva proprio a prendere sonno. Invidiava gli altri due che sembravano averlo fatto. Si mise perciò seduto vicino a Tony, che stava dritto al timone e non dava alcun segno di stanchezza. In quella barca, con quel timoniere, si sentiva al sicuro. Tony gli ricordava nei modi suo padre, burbero ma sempre presente, vigile. Quella notte si scambiarono osservazioni e confidenze. Non parlarono tanto, perché Tony era di poche parole. Eppure, nonostante la semplicità del suo linguaggio e dei paragoni che riportava per esperienza, con grande sensibilità riuscì a trovare quelle più giuste per incutere un po' di fiducia in quel fio che presto avrebbe dovuto lasciare. Gli sembrava tanto insicuro, troppo tormentato, pericolosamente lento. Negli attimi di silenzio Giuseppe rifletteva su ciò che si erano appena detti e un nuovo orizzonte si stava delineando davanti a lui in modo sempre più nitido. Il tempo rimaneva sospeso, definito solo dalle parole incoraggianti di quel semplice pescatore che aveva cercato di mostrargli come nella vita niente poteva dirsi così definitivo da non poter essere modificato nel tempo dalla volontà, dalla forza, dal coraggio, e che per una buona rotta nella vita bisogna guardare sempre alla speranza come si guarda la stella polare. Anche quella fuga, seppur tanto dolorosa, non gli appariva più come un'ineluttabile condanna, ma come una temporanea soluzione o forse una nuova possibilità. Giuseppe sentì salirgli un'improvvisa calma, come un'onda di quiete, unita alla ferma convinzione che comunque sia ce l'avrebbe di sicuro fatta a salvarsi, a ricostruirsi altrove una vita con chi amava e magari un giorno sarebbe ritornato a rivedere quello che aveva lasciato. Quando notò in lontananza la luce del faro, si sentì quasi felice. Tony svegliò i due dormienti. Era arrivato il momento di farli tutti sbarcare in una piccola spiaggetta, nascosta da piante di lecce e pini neri, sotto la scogliera. Prima abbracciò i ragazzi una alla volta, poi loro scesero dalla paranza in silenzio. «Buona fortuna, fiori miei! Stai attenti!» disse, e con quell'ultima raccomandazione girò la barca, affrontando di nuovo il mare e il suo destino. I ragazzi lo seguirono con lo sguardo, finché rimase solo un puntino lontano sull'acqua. Poi sparì. Qualche tempo dopo, Giuseppe venne a sapere che Tony non era più tornato da quel viaggio. E il suo cane continuava ad aspettarlo invano davanti a casa.
Sur la côte ouest, au large bien sûr du lest, une pucelle devient Marie Salope, et c'est sur celle que je galope. Mais surtout, divin marin du monde, n'oubliez pas Sainte-Marie des Ondes, et en compagnie des assoiffés du globe, et à Claudien. Que je gobe, et pour tous les sagouins des familles, y a cette fille que je déquille, et j'en viens à bout.
a Scrittrici Triestine con Maria Grazia Lonza. Abbiamo sentito il suo racconto Fioi. È forte l'emozione, il dolore della fuga in questo mare che è un buco nero, ma all'improvviso c'è la luce del faro, c'è Trieste. Allora, Maria Grazia, ti chiedo, e vado oltre il racconto Fioi, quanto ha guidato la tua scrittura Trieste?
Trieste, sì, ha guidato la mia scrittura. Ho scritto dei racconti proprio su Trieste, e in preda in quel momento a grandissima nostalgia, che sì, poi si è trasformata nel tempo nella consapevolezza che comunque non sarei mai ritornata a viverci, ma che comunque il mio rapporto con la città si era risolto, chiarito, e la vedevo in tutta la sua bellezza, ed è presente in due racconti, nel libro che io poi ho pubblicato insieme a Gambini Editore, e all'interno ci sono tantissimi racconti, e questi racconti, che sono circa 18, molti li ho scritti proprio per la Consulta e per varie edizioni, e quindi in fondo, se non ho scritto di Trieste, ho scritto anche per Trieste.
E quindi la tua triestinità si è sempre declinata attraverso la scrittura, che è la forma di espressione che preferisci.
Ho riproposto poi questi temi che mi stanno particolarmente a cuore, però mentre nel racconto tu hai giustamente detto è un racconto in cui sono gli uomini protagonisti, tutti questi racconti di attimi invece vedono le donne come protagoniste. Sono tanti ritratti di donne diverse, con storie diverse, alcuni autobiografici appunto, come quelli dedicati alla città e a Trieste, e dove la fragilità, che è il mio tema principe, ritorna fortissima, e in cui la fragilità è percepita non come un limite o come una debolezza, ma come una forza. Cioè, quando diventa consapevole diventa forza, e questo lo troviamo in quasi tutti i racconti, come capacità e forza di rimettersi in gioco, sia sul lavoro, negli affetti, nelle malattie. È un tema mio che mi sta particolarmente a cuore, forse perché io sono una persona particolarmente fragile e diventata di necessità forte.
Allora, continuiamo a parlare di questo libro, Attimi, pubblicato da Gambini Editore. Sì. Io l'ho letto, c'ho ancora conservata la tua bellissima dedica e ho ancora presente quel bellissimo pomeriggio quando ci siamo ritrovate insieme a Bibliotè
a parlare,
a commentare questo libro, questa antologia di racconti che scandiscono un viaggio nel labirinto dell'anima. E certo, tu dici che la fragilità è un po' la tua caratteristica, ma io dico che è una fragilità consapevole trasformata in grande forza.
Ma perché, Mariella, come ti dicevo prima, io sono convinta che quando poi vivi determinate esperienze, forse è più il dolore che il piacere a farci crescere, sia umanamente, in tutti i sensi. Quindi penso che sia il vero motore poi alla fine, e di questo, di sofferenza poi io alla fine ne sono quasi grata, perché mi ha aiutato a capire meglio tante cose.
E la scrittura ti ha accompagnato in questo viaggio.
Sì, anche sentirmi profuga, no?
Ecco, difatti proprio su questo, Maria Grazia, pensando all'interno dell'antologia Attimi, pensando al racconto A casa, dove la storia è tutta giocata proprio sulla casa reale, fisica, concreta, questa casa che ha tutta una storia avvincente nel racconto, mi porta a chiederti di nuovo quanto la tua esperienza di profuga abbia, quindi senza casa, la perdita della casa, l'esperienza nel silos,
sì,
ecco,
sì,
quanto ha pesato nella tua scrittura, quanta consapevolezza hai dovuto costruire su questa esperienza per poterla poi raccontare?
Ho faticato tantissimo, sono passati anni e anni in cui riprendevo, riesaminavo e riguardavo. L'ho detto che la scrittura mi è servita come meglio di una psicanalisi, e indubbiamente sentirmi profuga era una proiezione tutta mia, riconducibile appunto all'atteggiamento un po' nostalgico dei miei, e per tanto tempo sono vissuta così, anche con una grande rabbia dentro per tutto quello che abbiamo perso in famiglia, tutto quello che mi è stato negato, per i disagi che abbiamo vissuto, e la vedevo con una connotazione, una parola che vedevo con una connotazione negativa, e ci ho messo del tempo per capire che in fondo se ci pensi siamo un po' tutti profughi, non magari fisicamente ma psicologicamente, quando magari cerchiamo di andare oltre la nostra comfort zone, quando ci spostiamo in territori nuovi che non conosciamo e ci trasferiamo lì. E quindi questa parola ha assunto un altro senso, un'altra connotazione. E oggi la vivo con grande orgoglio, e proprio per questa mia esperienza, e che indubbiamente ha affinato certe sensibilità, mi ha portato ad avere più attenzione verso certi temi e nel mio approccio col mondo, e quelli a essere più attenta nei confronti di coloro che vivono esperienze dolorose, perché appunto, come ti ho detto, secondo me è il dolore è quasi il motore che ci fa crescere umanamente. E andare via da Trieste mi è servito a capire meglio i miei, a capire, a rispettare le loro scelte, la loro sofferenza, e ad amare anche meglio la mia città. Dico mia città in tono così, ma non ho più nessun tipo di né recriminazione assolutamente, ma neanche rimpianto. Diciamo che adesso sono contenta così e ringrazio la vita per quello che mi ha tolto quando ero piccola magari, però mi ha ricompensato, perché ora vivo serenamente e mi faccio forte del mio passato.
Sto pensando a quando sei venuta qui a Trieste per ritirare il premio della Consulta al 19° concorso Città di Trieste. Era una giornata di pioggia, era una giornata
sì,
fredda.
Era orribile.
Praticamente era la fine del mese di ottobre, se non mi sbaglio.
Sì, il 24 di ottobre.
Il 24 di ottobre a Porto Vecchio, ora Porto Vivo, poi però hai fatto anche una passeggiata per Trieste con le tue amiche, con i tuoi amici.
Sì, ho rivisto i miei compagni di classe, che sono le uniche persone che quando vengo a Trieste, oltre te, mi fa piacere vedere.
bello questa immagine, questo ritrovare i compagni, le compagne di scuola e la città che ti riconosce, riconosce la tua scrittura e ti premia. Credo che sia un grande riconoscimento.
Poi te l'ho detto che è stato un momento particolarmente per me intenso, anche perché al magazzino 18 ci ha lavorato mio padre dopo che è scappato dall'Istria. Quindi per me avere un riconoscimento al magazzino 18, dove lui ha lavorato per un certo periodo di tempo nell'archivio, perché lui catalogava tutte le cose dei profughi, e per me è stato doppiamente emozionante.
Com'è emozionante per noi leggere il tuo racconto, parlare con te e ricostruire questi momenti di vita attraverso la scrittura. Maria Grazia Alonza, ti ringrazio.
Ringrazio tanto te.
E sarà un piacere incontrarti a Trieste o a Roma, incontrarti, parlare ancora di scrittura e parlare dei tuoi prossimi lavori.
Arrivederci, grazie.
E grazie a Riccardo Righi alla regia, alla prossima con Scrittrici Triestine. Un saluto da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande.